la spaventate di magari spaventarsi in una parola grossa. Allora, di informazioni è elevato riguardo ai tipi di colorazione, quello che ci interessa, cioè la parte di istologia, di citologia, però quello che ci interessa è che cosa vediamo grazie a queste colorazioni. Io non so se vi faranno fare, vi faranno fare lo striscio? Lo striscietto di sangue, non potete farlo a casa. No, non lo fate, niente, non lo farò neanche vedere con i denti. No, perché è una cosa carina, nel senso che vedremo la colorazione è abbastanza semplice. No, si immerge in una maschera e si possono così riconoscere, cioè si imparano a riconoscere il cervello, ma neanche i cocchi vedete, cioè la linea di linea non vedete, anche una cosa che si fa in reparto.
C'è una portata in laboratorio
che indietro, ma no, okay. Io, certo. No, perché sono cose che magari potrei stare in una linea. Vabbè, allora parliamo un pochettino di metodi per visualizzare tutte le linee cellulari. No, grossi, facili. Reticolociti ce li ricordiamo perché importano ai fini diagnostici, e bianchi, anch'essi importanti. Ricordate che abbiamo appena parlato di infiammazione, di filtrato granulocitico. Granulociti, granuli, avranno una colorazione diversa a seconda del colorante. Okay? È importante solo ricordarsi che quello che vedo è legato a un trucchetto biochimico che mi permette di visualizzare alcune strutture al microscopio ottico a luce trasmessa. Anche se nella mia routine, diciamo, clinico diagnostica, sempre più adopero il molecolare e sempre meno queste tecnologie, voi potreste dire la prossima volta che ci parli di metodi di laboratorio molto più sofisticati, dice, ma che necessità ho di vedere queste colorazioni? Primo, il microscopio ottico normale si può trovare in ospedali di primo livello, se lavoro in paesi di sviluppo, se lavoro in zone periferiche, se lavoro in studio, e possono servirmi per dei riconoscimenti veloci. Lo stesso discorso che facevo per il pap test, ormai si usa l'RNA, l'HPV viene visto con delle tecniche molecolari, tuttavia laddove ho meno risorse, che ho soltanto un microscopio che poco più del microscopio del piccolo chimico, o meglio del microscopio del piccolo chimico, ma una strumentazione che costerà 200-300 euro, quindi accessibile diciamo anche a uno studio medico, per esempio, magari qualcuno di voi potrebbe scegliere di andare a lavorare in uno studio medico, potrebbe chiedere di vedere o partecipare alla visione, diciamo, fa gli strisci e percepisce un tot striscio, per esempio. Ecco, tanto per fare un esempio, oppure nella routine di reparto, in reparto tenere una cosa dei cocchi in una fatta, in ematologia c'è un microscopio, lo guardano i clinici, ma magari lo guardano anche gli infermieri per rendersi conto della situazione. Quindi cerchiamo di ricordarci semplicemente quali sono le armi che abbiamo per visualizzare le cellule del sangue. Allora, la fase preanalitica vi riguarda. La fase preanalitica può causare dei danni collaterali. Voi sarete coinvolti in maniera diretta perché prelievi vi insegnano già a farli. L'avete fatto in laboratorio, ma ve l'hanno fatto rifare un tot.
Una volta,
una volta. Sulle braccia finte niente?
Sì, una volta.
Ma e sulle braccia verdi potrà di voi? No. Che così uno ha la responsabilità, se fai male al comico, ti do un dubbio. No, nel senso, no, però è permesso, credo, perché questo fa un po' parte dell'abilità. Sì, ricordatevi che, vi faccio soltanto un esempio.
vene difficili da prendere, quando la vena è impossibile, c'è solo una persona che riesce a prendere, sono l'infermiera della neonatologia. L'infermiera della neonatologia, infermiera, non ti dici, l'infermiera della neonatologia prendono, si fa prelievo dal capillare, quindi cioè, è importante imparare, diciamo, anche queste cose che sembrano triviali, che uno dice, vabbè, ma è mio padre è quotidiano, però sono da fare. Quindi, raccolta del materiale, poi la preanalitica che vi riguarda e poi l'allestimento del preparato. Colorazioni, avremo colorazioni panottiche, sovraordinari, sovravitali, citochimiche, immunocitochimiche. Panottica, banalmente, coloro tutto. One shot and go, una colorazione, becco tutti gli elementi che mi interessano, ok? E poi osservazione di questo tipo. Striscio. Lo striscio, qualcuno di voi l'ha fatto alle superiori, qualcuno ha fatto a Deleda, al Deleda magari lo fa, io mi ricordo che lo facevano fare. Ah, ecco, infatti. No, è una cosa da imparare, perché è banale, lo potete fare fingendo di, potreste farlo anche qua in laboratorio, di cui ho una piccola donazione con la pennetta. Si punge, dopodiché c'è un proprio oggetto, un proprio oggetto, un proprio oggetto, si striscia, troverete in letteratura qualsiasi persona vi dirà che la sua tecnica è migliore delle altre, infatti appunto dicono, ora vedremo come viene eseguito lo striscio, vedete che qua ci sono degli angoli, eccetera, lo striscio si fa come si vuole, basta che venga bene, ok, cioè non nel senso, ovviamente devono essere puliti i vetrini, chi l'ha già fatto, cioè si sgrassano i vetrini, tanto più grasso il vetrino, tanto più mi porto dietro le schifezze, e lo stesso discorso quando si scrive qui, viene effettuato lo striscio, dopodiché viene colorato. Chi ha fatto il ha colorato anche? Perfetto, perfetto, così vediamo un attimo, magari chi l'ha già fatto ha già l'occhio e vede immediatamente. A che anno l'avete fatto? In terzo, perché io ricordo che quando facevamo le presentazioni per di medicina, biotecnologia, eccetera, per gli studenti del pianeta avevano, diciamo, già toccato con mano tante tecnologie. Io poi la conosco di scuola, non so se ne ho fatto. Quindi, un allestimento estremamente semplice, a bassissimo costo, perché non servono vetrini particolari. Vedete come viene fuori praticamente. Abbiamo questo striscio, viene fatto rapidamente. Questa cosa della lampadina io la metto perché c'è nella presentazione, mi fa ridere. Il seccaggio del vetrino è fatto per agitazione. Viene seccato. Questo è lo striscio buono, questo comunque è lo striscio originale, viene definito cattivo, questo è lo striscio buono perché il materiale viene distribuito in maniera uniforme, così dicevo. Vale la regola, se io mi buco il dito, lo faccio bene perché non c'è molto di bucarmi sbagliate altre volte, okay? Però una cosa che potreste chiedere per fare in laboratorio, perché con la colorazione, avete a disposizione un laboratorio? Se avete a disposizione un laboratorio, ma per farlo anche nell'intervallo del pranzo, cioè ho fatto uno striscio e dato un'occhiata a quello che vedete, solo per imparare a farlo, potete, quelli che l'hanno già fatto possono fare da istruttore. È una cosa estremamente semplice, ma molto informativa. Sgrassare vetrini non volati, cioè non irregolari, ovviamente non ci favoriscono. Questa è la faccia, non si vede mai così, cioè non ho mai la fortuna di avere tutti i tipi cellulari vicino, però questa è la faccia di uno striscio, ok? Riesco a riconoscere tranquillamente i miei gusti. Questa che cos'è?
L'abbiamo
già vista, è un precursore.
il linfocito.
Il linfocito. Sembra un linfocito, invece è una band cell. Band cell, il precursore del reticolocito, che poi diventa così. Sì, sì, questo croissant praticamente questo. Però per quello vedendoli poi si incarnano. Allora, per l'esame morfologico, che cosa si fa? Si sfrutta la diversa affinità del colore. Saper fare uno striscio è importante non tanto solo per il sangue, ma anche eventualmente per l'analisi dei bidoni. Perché lo striscio di sangue periferico usa una tecnologia di striscio, ma soprattutto colorazioni, che vengono adoperate nell'esame rapido dei bidoni. Ok? Quindi riconosceremo tutte le cellule della serie bianca e tutte le cellule della serie rossa. La formula leucocitaria, la ricaveremo sicuramente dalla cellula di Burra, dallo striscio, andando avanti a contare, in realtà la formula la mettiamo tranquillamente per la cosa leucocitaria. Okay? Questo è estremamente importante. Lo stesso tipo di colorazione e tecnologie noi li adoperiamo per lo striscio del midollo. Vi ricordate che nel midollo, nelle ultime slide ormai si erano tutti stanchi, ma vi avevo mostrato come, per esempio, i promieleociti erano legati a diagnosi di leucemia promielocitica, okay? Dove cellule precursori, e se li vedevo era un casino perché avevo un'indicazione diagnostica, ok? Quindi, che caratteristiche deve avere un esame di questo genere? Deve essere economico, veloce, devo poterlo rivelare con un sistema estremamente semplice, quindi il microscopio a trasmissione, a luce trasmessa, classico, che è quello che si trova praticamente ovunque, e che mi permette, senza usare coloranti particolarmente costosi, di visualizzare quelli di cellule. Questo è l'allestimento dello striscio, lo vedete qua con i frustoli. Qua ovviamente la responsabilità è maggiore, ovvero io ho effettuato un aspirato midollare, quindi un materiale estremamente prezioso, e vale la regola, ve l'ho detto, ve lo ripeto, se io uso una tecnologia invasiva non posso permettermi di sprecare del materiale. Questo è un dato estremamente importante, un'informazione importante che deve passare. Cioè, se io, infermiere, faccio un prelievo, voglio che questo prelievo arrivi sano e salvo al laboratorio, che non venga trasportato e lasciato al sole mentre uno una sigaretta o beve il caffè. Quindi il paziente, se in qualche modo soggetto a una procedura invasiva, va poi tutelato, nel senso che devo ricavare il massimo delle informazioni. Per esempio, dei trucchi che si adoperano sono quelli di usare il piano B, ovvero dividi in due. Divido metà del materiale, io lo usavo per esempio nelle amniocentesi, io mi tenevo una procedura estremamente invasiva. Avete visto l'amniocentesi? L'amniocentesi comunque, anche se non riguarda, diciamo, l'allestimento dello striscio, viene fatta una procedura che normalmente, se viene il compagno, il marito della signora, tende ad avere FIFA. Perché? Perché c'è un silicone con un vagone e viene guidata da una sonda bucata la pancia per andare allora è evidente che è una procedura che ha un piccolo rischio di generare delle contrazioni, e quindi di quello che sono attivo, perché le indicazioni sono oltre là, dando una soddisfazione. Le mamme oltre i 35 anni di età vengono soggette, chiesto da loro a biocentesi, perché c'è un rischio maggiore, questo è il fatto che la signora Vidal di giunzio, benissimo. Allora, il fatto di introdurre in maniera assoluta, cioè anche se c'è un simbolo che vuole, sempre mi ricordo Patricio della puntata allo sterno, in realtà il tutto viene fatto in maniera assolutamente incolore, però rischio dello 0,5%, quindi una procedura invasiva non tanto dal punto di vista del dolore quanto dal rischio. Per cui se io ricevo il materiale, me ne tengo sempre un pochettino, perché se la cultura degli aminoacidi va male, se capita una contaminazione, cioè qualsiasi cosa mi succede, mi devo avere un piano. Quindi ricordatevelo questo, dopo metti uno, vi faccio esempio della biogenesi, perché l'avrete vista a genetica, qua la peggio della biogenesi, che viene fatta per via transvaginale, pazzi una sonda, e ha un rischio ancora maggiore. Per cui vale la regola. Quando effettuo un prelievo devo cercare di ottenere il massimo di informazioni sul laboratorio e non devo evitare di causare un ulteriore, non danno, ma un ulteriore fastidio al paziente. Voi pensate, Marlene è particolarmente sensibile a questi aspetti per lavoro in un ospedale pediatrico. In realtà vale per tutti, cioè a nessuno di noi piace anche farsi fare un prelievo gratis così, per cui vale usare. Nel caso degli aspirati bisogna essere estremamente accurati, non possiamo sventolare un vetrino, lo lasciamo asciugare all'aria, e questo deve essere l'aspetto del mio striscio. Colorazioni, panottica è la più facile di tutti, praticamente riusciamo a vedere, sì, tutte le cellule, ok? Vedete? Chi è questo qua? A tanti, allora, proviamo, andiamo per esclusione.
Beh, un
tanti granuli, a tanti granuli colorati. Quindi cosa vi ricordate?
Basofili.
È un basofilo. È un basofilo perché? Perché ha tutti questi granuli che cosa ci dicono? Quando io ho dei granuli, normalmente, basofili, sempre ho un'attività sintetica importante, ok? Vedete che qua becchiamo praticamente tutti i neutrofili, sono più facili da riconoscere, i linfociti, ok?
E il monocita.
Quindi abbiamo una colorazione che ci permette di vedere,
ok?
In realtà quello che ci frega di più, per esempio, sono i reticolociti. Cioè ci interessa vedere se io conto tanti neutrofili, boh, sarà un individuo infiammato, un individuo infiammato primariamente lo vedo prima, ok? Colorazioni panottiche, cieli storici, io non so che faccia abbiano questo, ogni tanto vado a vedere chi erano questi signori, che faccia avevano dal 1843, quindi per dirvi quanto siano semplici queste colorazioni, tutti questi signori, no, che avevamo visto l'altro giorno, Baygroup e Gibbs sono due colorazioni che vengono accoppiate, okay, che probabilmente avrete adoperato in un laboratorio. Sono colorazioni vecchie, ma che funzionano ancora benissimo. Il Gibbs, ce lo ricordiamo, chi l'ha usato se lo ricorda, perché se uno è vestito bene, ti cade anche non vestito bene, ma un capo di abbigliamento al quale tiene, cade la goccia di Gibbs e ce lo si tiene macchiato per sempre. È come il Trilogy, perché è uno dei coloranti più coloranti in assoluto, è quello anche della citogenica, ok? Questi sono i cenni storici, ma noi con buona pace con tutti questi signori ce ne freghiamo. Questa è la faccia di uno di questi qua. Sono colorazioni biochimiche classiche che sono vecchie, perché sono dei coloranti e basta, pittura, vernice, ok? Mentre quando vedremo colorazioni citochimiche, colorazioni che hanno a che fare con la biologia delle cellule, queste valuteranno non soltanto la morfologia, ma per esempio la produzione di alcune sostanze. Maygroup and Gibbs MGG.
l'organo internazionale per la standardizzazione in ematologia suggerisce come panottica questa colorazione, il Mayo-Mathews. Voi l'avete fatta, vedete? Avete usato una colorazione che vi faceva vedere un po' di tutto? È chiaro che si vedono i rossi, ovviamente. Però con questa si vedono in viola, diciamo. Vabbè, non importa. Qua avete le colorazioni in blu, basofili chiari e basofili scuri, per esempio il citoplasma di esofociti, in violetto, granuli azzurrofili, violetto o arancio, cromatina nucleare. Ok? Lo vedrete sui nucleoni, quelli granulati, linfociti e promieriociti. Quindi il Mayo-Mathews ci fa beccare, questa colorazione dei vetretti, ci fa beccare degli elementi particolarmente interessanti ai fini diagnostici. Ok? Blu di metilene è un colorante basico, qua si lavora su acido, basico, bianco. Colorante basico, cationico, il componente attivo è la 0B, chi se ne frega, e osina, colorazione arancione. Ematossilina osina è la più usata in assoluto quando in anatomia patologica si leggono gli aghi aspirati, si usa ematossilina osina, citoplasma, per vedere l'architettura dei tessuti. Okay? Ricordiamoci questo, citoplasma di elementi del sangue con alta attività sintetica, basofili, eritroblasto basofilo, quindi precursore dei globuli rossi basofili. Nei più maturi, neutrofili, bassa attività sintetica, citoplasma acidofilo. Quindi, tanta sintesi basofilo, poca sintesi acidofilo. Ok? Facile. Il neutrofilo ce lo ricordiamo perché è il Kalashnikov, è quello che fa il delivery del Kalashnikov per produce proteine poi di distruzione di massa dei nostri nemici, acidofilo, eritroblasti, i precursori degli eritrociti basofili. Osservazione microscopica. Usiamo il microscopio, ingrandimenti 10, quindi voi sempre voi o dei lenti avete visto a 10 e avrete visto a 20, a 40, non credo che ci fossero forse un microscopio, c'era anche a 100 con l'olio, con l'olio in versione per i cromosomi. Non avete mai visto un cromosoma, perché a 100 si magnifica tantissimo, è già più... Avete preso le coordinate? Ci sono delle griglie, praticamente, delle viti micrometriche che permettono poi di segnare le coordinate, di dove trovo un elemento interessante, lo annoto, perché poi quel vetrino è messo nella stessa posizione, può essere visto da un'altra parte. Non importa. Allora, di fatto, 10 è la prima visione, 20 e 40 già vedo tutto, a 100 non vediamo mai in realtà uno striscio a 100 perché siamo in grado di riconoscere con le colorazioni quello che vediamo. Ma quindi a 100 avete visto i batteri? Perché i batteri sono grandi,
Non mi ricordo.
No, è una curiosità perché è una procedura un pochettino più laboriosa, nel senso che bisogna mettere la goccia d'olio, poi bisogna pulire. Ok. Allora, al microscopio ovviamente vedremo se il preparato è fatto bene, selezioneremo le porzioni del preparato a più alta cellularità, dove abbiamo più cellule che sono più informative, e poi potremo anche dover valutare in maniera semi-quantitativa il numero di cellule dei preparati. Io ve l'ho messo nella presentazione, ma lo salterò a più pari, la camera contro l'ovulo di Burker, l'avete fatto? Ecco, l'avete fatto e non vi è piaciuto. Contare cellule è una delle cose più noiose dell'universo. Adesso si usano gli impedenzometri, l'avete visto? Gli impedenzometri praticamente faccio parte del passare della corrente elettrica,
ogni cellula genera con sbalzo di corrente elettrica, non ho più bisogno di adoperare la fotocamera con gannoni che è una griglia, e devo contare tante volte e fare poi i conti statistici per arrivare al numero di cellule. Analisi qualitativa, qualitativa e quantitativa. La qualitativa è la prima. Quando osserviamo al microscopio, chi l'ha già fatto magari lo ha già visto. Allora, prima cosa, per distinguere dei tipi cellulari, dimensioni del nucleo e rapporto col citoplasma. Linfocita, nucleo citoplasmino, megacariocito, nucleo tutto bizzarro, polinucleato, grande, ma anche tanto citoplasma. Neutrofilo, tanto citoplasma. Caratteristiche del nucleo, papeste, nucleo eterofilotico, un po' riflettente, a bobine, sembrano le bombe quelle dei cartoni giocati, con le spolette. Caratteristiche della cromatina, addensata o meno. Caratteristiche del citoplasma, presenza di vapore. Le granulazioni citoplasmatiche, ricordiamoci. Allora, questo è lo schema che potete vedere in saccoccia per l'osservazione microscopica. Caratteristiche del citoplasma: quanto è grande, scarso o abbondante, vasofilia, assente, lieve, media, intensa. Ok? Assente, neutrofilo. Numero di grani, assenti, rari, numerosi. Numerosi, come si concita, nella classe 1 di matematica. Colori di grani, rossi, azzurofili. Che cosa abbiamo qui? Neutrofili. Arancione, eosinofili. Rosa, neutrofili. Basofili. Ok? Membrana regolare, un po' irregolare, estremamente irregolare. La regolarità della morfologia cellulare, non tanto in ematologia quanto in citologia legata al ginecologico, è importante per la lettura dei pap test. Cellule indifferenziate tendono ad avere contorni irregolari, nuclei grandi ed iperriflettenti. Nucleo, posizione centrale e centrico, cromatina, fine, l'assa, addensata, a zone, cioè tante eterocromatine, viene estremamente condensata. Guardate, metilasi, demetilasi, nella parte di nero. Ve la fate le metilasi e le metilasi con la possibilità di aprire e chiudere la cromatina. Membrana nucleare può essere regolare, incisa, lobata o ispessita. Queste sono le regole di base per osservare al microscopio. Nell'osservazione microscopica vale la regola quanto più quella del puzzle, quanto più vedo più facilmente il conosco, per quello che dicevo si poteva fare qua giusto per cominciare a dare un occhiato, magari battere la testa anche per volte e poi cominciare a riconoscere. Marcatori morfologici, forma della cellula, dimensioni della cellula, rapporto nucleo-citoplasma, forma del nucleo, posizione del nucleo, dispersione della cromatina, caratteristiche morfologiche della cromatina, tanto più la cromatina è addensata, tanto meno stanno sintetizzando, perché cromatina addensata vuol dire che, come il corpo si dice, tanto più addensata la cromatina, tanto meno starò trascrivendo delle informazioni genetiche, nucleoli, numeri di dimensioni. E qua avete le caratteristiche. Nucleo, ovale, rotondo, uniforme, lobato, allungato, segmentato, plurisegmentato, bilobato, intaccato. realtà, ognuno potrebbe dare un nome che vuole, semplicemente per farvi vedere le caratteristiche, cioè l'osservazione ci dice guardate che abbiamo queste caratteristiche. Rapporto nucleo-citoplasma, ovale, rotondo, piccolo, 1-1, linfocita, basso, okay? Cromatina, grossolana compatta, fine granulosa, qua nucleo. Citoplasma, basofilo chiaro, basofilo scuro, filo blu, acidofilo. Basofilo e acidofilo sono drammaticamente diversi, ok? Proprio per il colore. Granulazioni, azzurofile, lo sta sintetizzando, basofila, eosinofila. Buon bastoncino di aria, svapori, stelle basofile. Che cosa osserviamo? Sangue periferico, sangue midollare, funzioni midollari, lipidi biologici, liquor, versamenti. Versamento sinoviale. Chi ha già avuto la sfida, chi fa il calciatore, chi ha giocato a pallone, a calcio, a basket, e che in qualche modo il menisco dà un po' fastidio, diciamo. Qualcuno l'ha mai fatto?
Io mi sono.
Ok, ah sì, è povero. Ecco, ti hanno fatto una sfida, no? L'aspirazione già dopo la giornata, immagino per vedere cosa non lo sai, ci sarà scritto nel referto, però nel caso ancora in corso dei clienti, se non vado male, purtroppo, in questo caso, appunto, lo fiato, infiammazione, nel tragico e sudato, potrebbero aver detto, ok? Quindi tipi biologici, materiale di aspirazione, posizione di ossigeno. Quindi in realtà colorazioni che ci servono per tanti fisico, per avere tante informazioni. Questi sono i parametri citoplasmatici, parametri nucleari, ve l'ho già detto. Cellularità del campione, tipi cellulari, uniformità della popolazione cellulare. Cioè ho la stessa popolazione cellulare o ho di più nel caso dello striscio perché abbiamo di vita. Ci sono porzioni di stroma sì o no. Ulteriori parametri, parassiti. Cosa ti fa pensare? Parassiti e striscio, cosa vi viene in mente su? Allora, parassiti e striscio possiamo vedere direttamente. Ok? Nel caso di setticemia si vede, ma usiamo anche la pittura. Vedremo. La morfologia ci indica la funzione cellulare. Apoptosi, caratteristiche di una cellula apoptotica. Quindi la possiamo vedere anche a basso a 40 per maturità, immaturità, reazione di stimoli. Attivazione, qua che cosa abbiamo? Una cellula fortemente basofila, con la cuore per esempio. Guardate qua. Questa che cos'è, sapete? Sono degli elementi legati, allora è un globulo rosso, anzi sono vari globuli rossi, in realtà vedete è uno striscio anomalo, alcuni sembrano delle falci, ok? Alcuni sembrano delle falci, questa struttura è legata a un effetto osmotico, cioè perdono acqua, ok? Cosa abbiamo in una cellula? Nucleo, mitocondri, dolci, centrioli, microfibri, filamenti di rosoli, reticolo endoplasmatico, vacuole, inclusione, sostanze fondamentali, eccetera. Al microscopio ottico, quello che ci farebbe vedere noi sono nucleo e citoplasma. Non vedremo mai i
mitocondri, tranne l'esempio che è vecchio come quelli vecchi, diciamo che sono di chi voi sa cos'è la letto a spazzola. O letto a spazzola. Però ricordate, si fa in istologia, sono praticamente delle cellule renali che sono caratterizzate nella porzione prossimale da una serie di contaminazioni che sono presenti e non si crede male. Ecco. Potremmo vedere microtubuli in caso di riconoscimento di cose. Questo è importante perché non lo stesso, ma potremmo dover valutare l'indice endotico. Parlo sempre del componente ostetico, che è l'indice endotico relativo a displasie o carcinoma in situ in biossine del tessuto. Correlazioni per metodi di evidenziare che cosa? Organuli, localizzazioni, volgi, si vede circa, stadi del ciclo cellulare, questa cellula, vedete che queste due cellule,
questo è l'uno,
stadio di intendosi, apoptosi e poi sostanze chimiche prodotte dalle cellule, che noi sfrutteremo per colorare in maniera differenziale. Da Romanowski alla Million Diagnostic, che non so cosa sia, sarà una vita che lo fa, il DiffQuick c'è in tutti i laboratori ed è utilizzato per colorazione di tipo. Striscio di sangue, tre tre contenitori, tre corrente. Un minuto, si sciacqua sotto l'acqua corrente e salviamo il nostro cibo. Il prato è una lenta, tecnica, poco costosa, rapida, di facile osservazione. Nuclei scuri, più scuro, citoplasma, basofilo sarà da azzurro cielo a blu scuro. Ok? Acidofilo, neutrofilo, rosa. Granulociti neutrofili, ok? Vedete alcuni, lilla. Granulociti eosinofili, rossi, sempre di rilevazione. Basofili, violetto scuro. Granuli azzurrofili, blu scuro. Qua c'è la granulocita, ok? Questa è la granulocita. Contaglobuli, vi faccio solo vedere come sono fatte le camere di Dicota, camere di Burker, Fuchs, Rosenthal, Bayer, che c'erano ancora nel laboratorio, sono praticamente delle camerette, dei vetrini con delle aree divise, dei quadranti. Queste dimensioni, ancora più piccole, vengono portate le cellule in questi quadranti e poi moltiplicate per un numero grande, quindi se io faccio un errore moltiplico, pertanto mi permettono, contando con l'occhio, di contare le cellule. Vedete le griglie come sono... estremamente fitte. Voi avete contatto le lenti con la camera di Burger? No, non le ricordate, ma aveva questo aspetto. Quindi ci permettono praticamente di contare in varie regioni le cellule e poi estrapolare il numero finale. Adesso si usa l'utilizzare proprio con questo. Questa è la preparazione, ma la lascio perdere. Impedenza o laser ci risolvono questi problemi che sono legati non tanto al tempo che perdiamo, perché qui è un qualcosa di occhiamente collegato all'occhio, quanto per il fatto che siamo più precisi. L'impedenza o laser ci permettono di contare facilmente. Qualcuno di voi ha mai visto una cosa meravigliosa? Sono delle pipette
io tiro su,
studio questo,
quando faccio scendere il mio libro con delle grancellule, io ho l'idealizzato con le tre che appoggiano il mio filato, quindi estremamente rapida la mia. La conta dice che io lo faccio quando devo effettuare il trattamento, devo lavorare con un soldo di grancellule. Questo è il contatore di impedenza, vi ho già detto, sfrutta semplicemente gli impulsi elettrici, le cellule sono queste dei conduttori, quindi ogni volta che passa una cellula avrò un'interruzione della conduzione elettrica, quindi ogni interruzione è uguale a passa una cellula, ok?
Cioè,
un laser che si fa di frazione, colorazione sopravvitali. Vitali sopra vitali. Nuovo multibenzene. Che cosa vediamo? Perché sopra vitali? Evidenzia che cosa? L'RNA dei reticolociti, che ci interessa tanto, colorazione di ribonucleoproteine. Quindi i reticolociti che sono così importanti a livello diagnostico vengono colorati con questa colorazione di ribonucleoproteine, nuovo multibenzene. Una colorazione sopravvitale, ovvero vedo ridotto il proteine. E qua abbiamo una serie di reticolociti, però qua vediamo il metrino rispetto alla scorsa volta. Vedete? Zero è un eritroblasto con un'altra sostanza filamentosa, tipo 1, granulo filamentoso, 2, il bagno. Interline, che è quello dei centri che mi ricordo mai nomi, tipo 2, ancora tanta colorazione, 3 e 4, vedete qua. Vedete questa colorazione come è estremamente precisa, quindi posso vedervi tutte le categorie di reticolociti. Quindi una colorazione fatta in questo modo, con lo striscio, mi permette di apprezzare un marcatore diagnostico estremamente importante in pochissimo tempo. Citochimiche, userò dei marcatori citochimici non enzimatici, il PERS è quello, avete fatto? Ferro, quindi anemie sideropeliche, vedremo poi non enzimatici, la PAS, il SUDAN, quelli enzimatici, esterasi, perossidasi, LAP, la CP, li vedremo poi dopo. Le colorazioni citochimiche hanno come obiettivo quello di identificare sostanze specifiche, gruppi reattivi, quindi non valuto più la morfologia, non ho più la pittura, ma valuto dei prodotti delle mie cellule. Quindi differenzierò le mie cellule in base a quello che sanno che stanno producendo. Anche qua i vecchi biochimici ne avevano già 1830 inventate, vedete che sono fase alcalina, laftolo, pass, sul nero, ci cioè sono vecchie come colorazione, ma si usano ancora in mitologia. Materiali, striscio, aspirato idrolare, liquidi diversamente di cuore. Qua la procedura è leggermente più lunga. Striscio, asciughiamo, fissazione, quindi dobbiamo fissare prima per mantenere la morfologia delle nostre cellule. Coloriamo, controcoloriamo per mettere in evidenza con un sistema colorimetrico i nostri enzimi elevati dalla citochimica, allestimento finale della colorazione e conservazione. Quindi, mentre gli strisci potevamo anche non voltarli, questi vetrini li montiamo. Avete montato i vetrini? Non vi ricordate? Balsamo del Canada, smalto per unghie. Smalto per unghie in caso di estrema necessità, quando perché si fa in istologia, cioè quando io voglio conservare e poter leggere il vetrino altre volte. Perché? Perché io ormai ho bloccato la colorazione, quindi posso desiderare di fissare il mio proprio oggetto e guardarlo in futuro. Tutta l'istologia viene fissata e viene effettuato, viene usato un proprio oggetto che viene chiuso con adesso si usa delle colle praticamente, perché l'anatomia patologica per ragioni medico-legali sono state conservate per un tempo. Fissazione. La fissazione mi serve per mantenere la morfologia delle mie cellule. Perché? Perché qua non colore basta, devo, tra virgolette, maltrattarle un pochettino. Cioè uso degli altri colori. Poi avrò una reazione, poi avrò una cosa. Fissativo, se ne possono usare tanti, formalina, alcol etilico, acetone di formalina più aceto citrico, di fatto tanto più forte il fissativo, tanto più crosslinkerà le proteine, quindi tanto più manterrà la mia morfologia come alterata. Ok? Va benissimo se io voglio sorvenire, nel caso in cui io debba penetrare all'interno delle cellule, dei tessuti, io dovrò fare una permeabilizzazione. Quindi la permeabilizzazione dipenderà dal tipo della forza del fissativo che avrò. Il fissativo non deve interferire con la colorazione successiva. Io posso avere un fissativo stativo che però mi dà fastidio per la colorazione successiva, cioè che mi mantiene la morfologia in maniera straordinaria, che però non va bene per la colorazione successiva. Una volta fissato, lavo con acqua corrente e poi avviene la reazione. Quale sarà la reazione? Io potrei avere reazioni citoenzimatiche che sono sensibili alla luce. Posso avere delle reazioni citochimiche che non sono sensibili. Quindi, citoenzimatica sensibile alla luce. Preparo, colore e voglio vedere. Nel cassetto. Cioè preparo, metto nel cassetto al buio. E quindi aspetto che avvenga la reazione citoenzimatica. Poi le citochimiche posso farle sul balcone. Temperatura citoenzimatica a 37, citochimiche a temperatura ambiente. Quindi nella citoenzimatica ho bisogno di una stufetta a 37 gradi. I tempi sono variabili, ma al massimo un'ora. Anche qua l'abbiamo. Controcolorazione. Io ho fatto la reazione, ma poi devo vedere che cosa ho cercato di evidenziare. Quindi devo creare un contrasto tra cellule colorate e cellule non colorate. Ematossina multietilena, i tempi sono brevi e rigorosi, lavo e asciugo. Conservazione, i vetrini vanno protetti dalla luce, se avete visto nell'anatomia patologica i cassettoni che hanno portavetrini, sono dei cassetti, vengono protetti dalla luce, protetti da agenti esterni, montaggio, porta oggetto e copri oggetto, il liquido che viene adoperato dipende da che cosa voglio montare. Per esempio, io che lavoro con l'immunofluorescenza uso una cosa collosa, orribile, che si chiama Venta Shield, che però è fluorescente, è una colla, con il mio vetrino e so che per un esempio di quello che posso ottenere. Se voglio ottenere un vetrino, devo montarlo in maniera diversa. Ok? E qua avete, vabbè, insomma, liquidi, glicerina, liquidi colla, fondamentalmente. Colorazione citotrofiche. Coloranti specifici che formano composti insolubili che si vedono come dei precipitati coloranti. Un'azione irreversibile, quello che vedo, ciao, non torno più indietro. Con l'azione citoenzimatiche devo tenere conto del fatto che l'enzima può lavorare a un determinato pH o a una determinata temperatura, quindi devo tenere conto di questi fattori. Citochimiche, PAS, PER, Sudan, citoenzimatiche, perossidasi, esterasa, fosfatasi acida, fosfatasi acida. Vado a vedere.
PERS, blu di Prussia. E la colorazione questa, ricordatela, della PERS, perché è quella che ci permette di evidenziare il ferro di deposito, che è nella forma 3P, il ferro che considera l'unico, che ci manca un bel siderico, che è quello di deposito, e qua io vedo i depositi di ferro 3P. L'olio ferrico in ambiente acido si lega al ferro cianuro di potassio e dà un composto verde duro a granuli chiamato prussia. Poco importa la chimica, in questo caso ricordiamoci semplicemente che la uso per vedere il ferro di deposito. Il ferro è depositato o come ferritina, la vedete anche, la valutate negli esami di emocromo, e come emosiderina nel sistema reticolo endoteliale, milza, fegato, midollo, cellule parenchimali, e queste sono le quantità normali. Se noi abbiamo delle quantità anomale, noi possiamo vederle sotto forma di questi depositi con la colorazione con il fucsia. Anemia sideroblastica, quindi parliamo di patologie, qua ci interessa la nostra colorazione. Che cosa compaiono? Sideroblasti ad allelo nel midollo osseo. Quindi sideroblasti come li vedo? Li vedo con il fucsia. Il sideroblasto mi dà un'allerta importante per l'anemia sideroblastica. Eritrociti ipocromici in sangue periferico, poco colorati, deficit in sintesi periferica. Okay? Questa ce la ricordiamo bene, perché? Perché ha a che fare con l'ematologia, perché ha a che fare con un'anemia importante. Il colore è facilissimo, possiamo vedere. Allora, si contano in un midollo almeno 100 eritroblasti. I sideroblasti vengono definiti come la percentuale di rossi nucleati sulla percentuale di rossi nucleati, e vengono calcolati i depositi di ferro. Vengono quindi classificati i sideroblasti in tipo 1, 2, 3. Dipendendo da questo rapporto, quindi dipendendo dai depositi di ferro. Ecco qua, questo è il sideroblasto ad anello di tipo 3. Ok? Allora, 1, granuli citoplasmatici 20-40% del midollo osseo, individuo normale. 2, granuli sparsi irregolarmente nel citoplasma. Nel midollo normale non più del 15% degli eritroblasti. Se ce ne sono di più, diseritropoiesi. C'è qualche problema a livello dell'eritropoiesi. Il tipo terzo, invece, è tipico di questa patologia, lo vedete molto bene, vicino al nucleo, anemia sideroblastica. Quindi abbiamo una allerta per una patologia. Qui vedete? Blu estremamente azzurro. Guardate. Vedete qua? E si contano proprio questi grani. Altri. È facile da vedere. Vedete, una colorazione super, perché ci permette di vedere deposito di ferro desiderato ed è suggestivo di una diagnosi di una patologia. Quando è che aumenta il ferro di deposito? Anemia sideroblastica, intossicazione da piombo, anemie emolitiche, emocromatosi, patologia genetica legata a un difetto cromosomico, a un difetto genetico
leggere anche il frame, l'avevamo visto in una slide perché è vicino alla terra ed è caratterizzata da accumulo di ferro negli organi, nei tessuti. L'emocromatosi è uguale agli uomini delle donne. Accumulo di ferro che è veicolato dal sangue, perché la patologia è meno grave nelle donne.
No, nella slide prima c'era scritto che gli uomini immagazzinano fino a 1000 parti, invece le donne dai 100 ai 400, quindi c'è molta.
Ma poi fisiologicamente
l'uomo più sangue.
Ma quanto faccio? Come cioè, l'individuo in senso femminile, come il divina periodicamente ciclo mestruale è il grosso aiuto nel caso di questa patologia dell'articolo, perché viene eliminato anche il fatto. Il livello emopoietico, anche il talassemico, si può registrare accumulo di ferro che io vedo con la colorazione di Pierce, quindi possiamo anche fare lo diagnosi, ma accendere un sospetto per il talassemico. Io sono entrato un pochino nei dettagli, ma parlo un po' di patologie perché vedete come colorazioni lenti, vecchissime, facilissime da fare, sono suggestive di informazioni diagnostiche importanti. O di sono dando sospetti delle nostre circolazioni. Passo. È una reazione che evidenzia che cosa? Glicogeno, glucopolisaccarico, glucoproteine, glicoproteine, glicopolisaccarico. Usa l'acido periodico, che cosa fa? Ossida il glicolato intercellulare, l'ossida aldeidi, che reagiscono con, ci sta in questa colorazione di PAS, la leucofuxina di Schiff, la fucsina si colora di rosso le cellule che contengono il glicogeno ossidato. Controcoloriamo con la tossina per violetta. Passa. Neutrofili. Positività diffusa nei promiociti. Quindi di nuovo possiamo riconoscere sospetti di leucemia. Gli eosinofili sono negativi. Basofili, molto positivi. Monociti, positività e granuli. Linfociti negativi, plasmacellule negative, fibroblasti negativi, piastrine e megacariociti, positività. Grazie alla PAS io già riconosco questi cellulari. Qua la vedete? Ok? Qui abbiamo una piastrinola e un neutrofilo. Ok? Un neutrofilo in fase tardiva. Piastrina. Precursore del piastrino. Midollo, guardate come vedono i neutrofili e i precursori da Banzer. Ok? Quindi un'altra colorazione che mi permette, sfruttando semplicemente l'ossidazione del glicogeno con polisaccaridi, di distinguere in maniera ancora più bella il cervello. Per esempio, posso alterarla per l'infiammazione. Vado a vedere l'infiltrato neutrofilo. Sudan nero, grassi, fosfolipidi, steroidi. Le goccioline pinte intracellulari si colorano di nero, viene usato DIMS diluito, perché il DIMS è molto scuro, quindi devo diluirlo tanto per avere una colorazione più grande. Neutrofili. Vedo
positività con grado di grandi dal prodielocita al gadotolocita maturo. Quindi tutti i neutrofili in vedo. Gli osinofili di vedo, positività intensa di nuovo dal prodielocita al gadotolocita. Basofili, la positività è variabile e cresce dal prodielocita al gadotolocita maturo. Monocili, positività variabile, guardate qua. Poi abbiamo i neutrofili. Tutta la linea linfoide negativa, tutti gli eritroblasti sono negativi, anche le piastre vengono negative. Allora, se voi mettete assieme già questo puzzle di colorazione, vedete che io ho colorazioni specifiche solo per alcune cellule del sangue che mi interessano. Quindi usando questi trucchetti posso poi leggermi i vedoni tranquillamente. Guardate qua, i neutrofili che sono positivissimi. Monociti a media positività, e qua abbiamo un faccio. Questo è il nome. Perossidasi. Perossidasi è un enzima che è presente nei gradi di anzurofili delle cellule della linea mielotica. Quindi con la perossidasi io coloro questi granuli e becco tutto quello che è la linea mieloide. Mieloide uguale, attenzione, precursori possono essere utili per la diagnosi di leucemie. Ok? Perossidasi, neutrofili, positività da promielocita a granulocita maturo, eosinofili da promielocita a granulocita maturo. Basofili sono un po' meno positivi, monociti con i grani, la linfoide negativa, i troblasti negativi, gli estetti negativi, anche con la perossidasi, io vedo i miei neutrofili in maniera. Qua avete monociti, un neutrofilo, un linfocita che è negativo, un neutrofilo che è positivo. Qua dei neutrofili positivi. Ok? Che poi il sole è la mieloperossidasi viene usata per evidenziare solo esclusivamente la linea mieloide. Attenzione, nella diagnosi di leucemia acuta più del 3% dei blasti perossidasi positivi, quindi conta dei blasti perossidasi positivi uguale un sospetto diagnostico estremamente importante. Se io trovo più di che abbiamo, si fa la conta dei blasti, quanti sono i blasti, blasti positivi, forte sospetto di leucemia acuta. Ok? Qua vedete l'evoluzione perossidatica con i blasti. Altri. Quindi di fatto anche la mieloide perossidasi ha di nuovo una valenza importantissima dal punto di vista della diagnosi. Fosfatasi alcalina leucocitaria, grado dei granulociti neutrofili e nel Golgi. Quindi con questo tipo di correlazione io posso vedere il Golgi. Ok? Perché è importante la LAP? Perché viene fatta dei granulociti neutrofili maturi. Quantitativa, li vedete qua. Quindi maturazione. E qua abbiamo la colorazione citoplasmatica che ci permette di classificare nei vari score i nostri neurotrofici. Quando è che abbiamo valori elevati, punteggi elevati di questa colorazione, di positività a questa colorazione? Infezioni da biologici, reazioni leucemogeni, situazioni di stress, un fattore bloccante, stress a pesante, gravidanza, policitemia, neurofibrosi, Hodgkin.
valori elevati sono comuni a una serie diversissima di patologie, però sono un allerta importante. Valori bassi, leucemia mieloide cronica, anemia perniciosa, tutte le emoglobinopatie, anemia plasica, trombocitopenica, leucemia, eccetera, eccetera. Quindi, di fatto, nelle diagnosi differenziali tra leucemia mieloide cronica, reazioni leucemoidi e altre mieloproliferazioni, viene usata la LAP. Quindi, valore diagnostico, questo è da ricordare, estremamente importante. Leucemoidi non sono leucemie, ma sono delle anemie perniciose legate al trasferimento della
vita. Così, ma per morbo di Hodgkin intende linfoma?
Linfoma, sì, sì. Allora, è ovvio che cioè, la LAMP va dall'infarto all'Hodgkin, alle leucemie acute, alle infezioni dei biologici, quindi è solo un'allerta un po' di nuovo.
Ma anche per il Hodgkin va bene?
No, perché cade in questa categoria. Positività, questo potete tenervelo come schema, neutrofili, pass positivi, sudablen positivi, peroxidasi positivi, molto positivi, LAP comunque positivi. Eosinofili. Circa pass, molto sudan, perossidasi molto, no LAP. Basofili, pass molto, più o meno sudan, più o meno perossidasi. Monociti, li beccano tutte le tre colorazioni. Vedete che la LAP è l'unica essere specifica per i neutrofili. Linfociti, negativi per tutti. Piastrine, positive alla pass, circa al sudan. Questo schema, lo so che i nomi sono tanti, però ci permette di capire come usare varie colorazioni, come leggere i vetrini, con le varie colorazioni, come distinguere i vari vetrini. Bene. Tante informazioni, però questo, cercate di tenerlo in saccoccia perché può essere poi interessante nel momento in cui dovete poi vedere, non leggere un vetrino, che anche chi ha fatto una scuola dell'Ida già, che un po' le avrete già viste queste cose, è avvantaggiato, però io non vi chiederò mai dei dettagli, però semplicemente ricordatevi e ragioniamo su che tipo di colorazione adopero per vedere che cosa, ok?